tutti, noi siamo Mai e Arianna e magari anche a voi è capitato di sentire delle cose buffissime su i nuovi tipi di yoga, tipo ci sono yoga coi cani, yoga sui cavalli, yoga sui surf, yoga sui motorini, cose così. E visto che vogliamo essere nel nostro tempo e cavalchiamo l'onda, vogliamo chiederci come possiamo integrare lo yoga nella psicoterapia. Appunto, ci siamo messi a ricercare un po' come si deve, come abbiamo imparato in questo corso, ovviamente su Instagram. In Instagram si capisce che è indispensabile essere muniti di una flessibilità molto, però molto, molto alta per fare lo yoga, di essere molto, molto abbronzati, di avere uno sorriso da video aerobic anni 80, indispensabile, anche le yoga pants, cioè leggings fighi con dei simboli hipster, essere vicino al mare, o meglio il mare col tramonto per avere la contemplazione, oppure meglio di tutti, di tutto, essere un pin-up biondo sotto la pioggia, sempre meglio. Taraum. Ecco come si fa lo yoga. Ci è venuto qualche dubbio, ovviamente. Ci siamo messi a ricercare un po' in profondità e abbiamo portato questi tre articoli che vorremmo presentarvi, che sono tutti quanti degli ultimi 8 anni, presi da giornali peer-reviewed e che hanno un impact factor da 2,5 a 1, da alto in basso. Passo a Arianna.
Bene, da questi articoli, in particolare dal primo che abbiamo esaminato, abbiamo potuto capire che lo yoga in realtà è un vero e proprio stile di vita nella sua concezione originaria orientale e comprende anche spiritualità, autorealizzazione e valori etici. E addirittura c'è uno studio che evidenzia come lo yoga praticato nel suo aspetto più globale, appunto, come nella visione orientale, è più efficace sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista appunto psichico, dare benefici. E ad ogni modo, anche nella versione occidentale è comunque compresa una parte di meditazione oltre al semplice esercizio fisico, che appunto porta alla mindfulness, che è stata descritta da Kabat-Zinn, che mette in evidenza di questo concetto soprattutto 3 aspetti: l'attenzione, ovvero la concentrazione verso il presente, verso il qui ed ora, e l'intenzionalità, ovvero l'idea di ricercare qualcosa, e poi l'assenza di giudizio e l'accettazione del proprio stato, appunto, nel qui ed ora, e dell'esperienza così come viene. Proprio per questo motivo la CBT ha pensato bene di inserire lo yoga anche nella terapia. Sono già presenti varie terapie, vari approcci che integrano la mindfulness nella terapia CBT, e in particolare lo yoga è visto come mindfulness in movimento, ovvero che passa dalla concentrazione, l'attenzione sul piano fisico, a un piano più mentale, cognitivo ed emotivo. Il vantaggio di utilizzare lo yoga come mindfulness al posto della meditazione è che lo yoga è più concreto e coinvolgente, in quanto ha a che fare con il movimento. Il movimento di per sé è attivatore, è stimolante, e porta più alla mindfulness rispetto alla semplice meditazione, in quanto c'è più l'idea di concentrarsi sul qui ed ora nel momento in cui si fa una cosa concretamente, e bisogna concentrarsi su ciò che si fa. Appunto, pertanto anche lo yoga è stato utilizzato nella CBT, e in particolare in questo programma di terapia ideato da Kabat-Zinn, la Mindfulness Based Stress Reduction, che comprende tre diverse discipline: il body scan, ovvero l'attenzione e la focalizzazione sul proprio corpo, le proprie sensazioni, la meditazione da seduti, e poi l'hatha yoga, che è la forma di yoga più praticata nell'Occidente. Questo programma, appunto, ha inserito inizialmente lo yoga come un modo per trattare anche i pazienti che avevano problemi fisici legati allo stress, ma poi si è visto che è un altro modo appunto per arrivare alla mindfulness. Il programma comprende 8 settimane, e ci sono 2 ore e mezza di insegnamento alla settimana e dopo è previsto un esercizio a casa dai 45 ai 60 minuti su queste 3 discipline. In particolare per quanto riguarda lo yoga ci sono 2 sequenze di asana, ovvero di pose tipiche dello yoga. La prima introdotta dalla 2ª settimana ed è più semplice, avviene da distesi. La seconda è introdotta dalla 5ª settimana ed è più faticosa. Ad ogni modo è molto di base appunto perché questo programma è stato ideato proprio per i pazienti che avevano problemi fisici, ma già comprende tutte le cose principali dello yoga. E i principi sono iniziare da dove si è, quindi prendere atto dei propri limiti, ma grazie a questo puoi arrivare alle proprie potenzialità senza per forza volere una prestazione, sciogliere prima il corpo e prima di affrontare gli esercizi più difficili, per lo stesso motivo svolgere prima le pose dinamiche rispetto a quelle statiche perché sono più semplici. E poi anche abbinare a ogni posa una controposa, ovvero una posa in senso opposto che riequilibri appunto e sciolga lo sforzo.
Adesso facciamo il passaggio alla domanda come questo programma potrebbe funzionare. Questa domanda si sono anche posti Gris e Nodal, e hanno ipotizzato che la connessione tra mindfulness e qualità di vita in termini di salute sia mediato dalla spiritualità. Spiritualità viene qua definito, secondo Koenig, che ha detto che la spiritualità è una ricerca personale di risposte a domande rispetto alla vita, al senso e alla relazione col trascendentale o ciò che è sacro. Che quello appunto è un mediatore tra mindfulness e qualità di vita aumentata. Per indagare questo hanno messo in atto questo metodo di ricerca che hanno applicato a 180 soggetti che hanno fatto parte di questo programma MBSR negli Stati Uniti in un istituto a pagamento. Quindi questi 180 soggetti sono stati 75% donne, hanno 93% di loro hanno avuto una laurea, 94% si identificavano come caucasiche e comunque avevano uno status sociale abbastanza elevato. Per un intervento del genere è un gruppo abbastanza rappresentativo, se pensiamo a tutte le persone che conosciamo che fanno yoga, che sono interessati a meditazione, è più o meno questo campo di donne di mezza età, di circa 45 anni. Non è proprio rappresentativo per la popolazione, però per questo tipo di intervento sì. Questi soggetti sono stati tenuti a compilare 2 questionari, uno una settimana prima e una settimana dopo l'intervento, che sono stati applicati questi questionari, appunto uno per la mindfulness, uno per la spiritualità e uno rispetto alla qualità di vita correlata alla salute, con 2 sottoscale, una sottoscala di salute mentale e una sottoscala salute fisica. Il Cronbach Alpha di queste scale e di questi questionari è stato tra il 0.71 e il 0.93, quindi una consistenza interna abbastanza buona, e ci sono state poste anche delle domande rispetto alle aspettative e l'applicazione della prassi a casa. I risultati vi presento qua, non vi spaventate dai numeri, freccette eccetera. I questionari l'esito dei questionari è stato che la mindfulness, spiritualità e salute mentale nel corso di questo percorso sono aumentati statisticamente significativo, mentre la salute fisica non è stata cambiata. Hanno applicato questo metodo di si chiama Structural Equation Modeling, per verificare il modello ipotizzato prima, che però non è stato verificato, e quindi hanno fatto un'analisi esplorativa per ottenere questo risultato. Le 2 cose sono cambiate, non so se avete fatto caso, però la relazione tra mindfulness e spiritualità si è invertita e salute globale è stato rimpiazzato da salute mentale. Quindi si può dire che questo modello spiega il 75% della varianza della spiritualità, 42% della varianza ottenuta nei questionari di mindfulness e 43% della varianza ottenuta della salute mentale, e che la spiritualità in qualche modo viene influenzata dall'intervento MBSR e influenza in modo diretto e indiretto tramite la mindfulness la salute mentale. Ci sono questo studio riporta dei limiti anche, che sono soprattutto di natura del metodologico e rispetto al campione, perché appunto non è stato un control trial, cioè c'era un gruppo di controllo e le persone che hanno fatto parte di questo intervento hanno scelto loro di farlo, quindi non è un gruppo randomizzato e quindi hanno una varianza molto, molto minore rispetto alla popolazione normale. Anche si deve dire che la mortalità è stata abbastanza elevata, solo 63% dei soggetti che hanno compilato il primo questionario hanno anche compilato il secondo. Inoltre non è ben chiaro quanto il questionario della spiritualità e salute mentale si sovrappongono, oppure se c'è un bias nelle risposte date, visto che era un self-report. Infine si tratta di tre concetti abbastanza complessi e abbastanza complessi appunto, e i questionari magari riportano più una cosa semplicistica.
Ok, abbiamo visto appunto uno studio sul processo riguardo alla mindfulness e i suoi limiti. In realtà la MBSR ha ulteriori limiti riguardo al suo aspetto yoga. Ci sono vari problemi metodologici negli studi che sono già stati affrontati, ad esempio la numerosità del campione, la potenza statistica, l'incapacità di controllare l'effettivo svolgimento dei compiti a caso, delle variabili confound. Poi l'assenza di studi sul processo sono quasi del tutto carenti, cioè si suppone che lo yoga funzioni grazie alla mindfulness, ma non è ancora stato indagato in modo sistematico. Inoltre queste sequenze di asana, cioè di posture, sono state individuate in modo abbastanza intuitivo e in base all'esperienza, però in realtà non è sicuro che siano le migliori nel rapporto efficacia-sicurezza, nel senso che potrebbero essere troppo poco stimolanti oppure già troppo pericolose per certi tipi di pazienti. Inoltre è necessaria ovviamente una standardizzazione per compiere gli studi, però pazienti diversi potrebbero avere esigenze diverse da questo punto di vista. E inoltre durante l'applicazione di questo trattamento non viene svolta una valutazione pre e post, e i terapeuti CBT che si cimentano in questo appunto trattamento non hanno l'obbligo di essere formati teoricamente sullo yoga in senso più ampio, oltre a quello che riguarda questo trattamento qui, e neanche di avere insomma fatto esperienza di yoga. E, dunque, appunto, ci sono questi limiti riguardo alla
conclusione, ragazzi,
di yoga. E, ci siamo chiesti infine se la mindfulness è integrabile anche con la prospettiva dinamica e come, siccome ad ogni modo la mindfulness è risultata efficace. E, un ultimo studio è solamente un suggerimento che ci permette di cambiare prospettiva e cambiare punto di vista, nel senso che appunto propone in senso dinamico di applicare la mindfulness anche al terapeuta stesso, in quanto la vede come una sorta di sintonizzazione che il terapeuta deve fare prima con se stesso, dopo portarla all'interno della relazione, sintonizzarsi nella relazione, e questo permette al paziente di sintonizzarsi poi con se stesso. E in questo modo il terapeuta può portare luce appunto al paziente. E ovviamente non ci sono ancora degli studi, è soltanto un articolo teorico, e tuttavia appunto è un suggerimento utile e sì, per future indagini.
Grazie mille. La professoressa Palmieri ha dottorato in neuroscienze, ha lavorato con la neurologia di Padova per tanti anni, è professoressa qui all'università e lavora con me sulla sincronizzazione fisiologica, e quindi oggi ci parlerà un pochino di quello che le neuroscienze, da un pochino a dove si sviluppano e quello che ci possono dire, quelle poche diciamo nozioni di base che possiamo utilizzare per iniziare a pensare alla terapia anche un pochino col pensiero neuroscientifico.
Ok, queste slide sono... Intanto buongiorno a tutti, io insegno anche psichiatria psicodinamica, come alcuni di voi sanno. Quanti sono già i miei studenti? Solo voi due? E allora, vi annoierete tantissimo, solo voi due. Allora, come già appunto i miei studenti sanno, io privilegio sempre un approccio integrato, non solo a livello di psicopatologia, ma anche sempre con un occhio di attenzione rispetto alle neuroscienze, per dei motivi che adesso vedremo. Quanti di voi hanno fatto un percorso che li ha indirizzati un pochino anche alla conoscenza appunto delle neuroscienze? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ok, quindi il gruppo eterogeneo. Io cercherò di rimanere necessariamente, quindi, a meno che non avessi avuto una totalità di affiliazione rispetto alle lauree più di stampo cognitivo, di rimanere più vaga possibile, anche perché questo non sarà il contenuto del vostro esame. Tuttavia, nei manuali di riferimento ho letto quanto vi viene presentato ed è un approfondimento a mio avviso necessario, anche perché ormai, voglio dire, siete grandi, siete la magistrale, per cui è bene che sappiate quanto è importante, che risvolto importante ha l'integrazione con le neuroscienze rispetto anche alla psicoterapia, perché ormai tutto viene passato al vaglio anche delle neuroscienze. Quindi ci sono, da una parte, come avrete sicuramente visto profusamente con Kleinbub, tutto l'aspetto degli RCT, dei Randomized Control Trial, così come tutta la ricerca sui single case, ma c'è anche un filone che diventa sempre più nutrito di validazione della psicoterapia attraverso i cambiamenti.
Meglio.
Grazie, sì. Attraverso i cambiamenti. Sì, esatto. Attraverso i cambiamenti neurali rispetto all'assetto cerebrale pre-post terapia. Quindi, e poi di fatto questa focalizzazione sul somatico che noi abbiamo perso dalla fase cartesiana, nel momento in cui Cartesio ha diviso mente e corpo, ci siamo in un qualche modo convinti che la mente fosse una cosa e il cervello o addirittura il corpo fosse un'altra cosa. Ma in realtà è una conoscenza che l'essere umano ha sempre avuto come intrinseca, e questa è una slide che presento sempre in ogni contesto, mi piace sempre perché già 10.000 anni avanti Cristo, quindi 12.000 anni fa, l'uomo cercava di controllare il comportamento attraverso delle perforazioni craniche che non erano volte appunto a uccidere la persona, ma a controllare comportamenti devianti. Questo lo sappiamo da molti aspetti, non mi dilungo, tra cui il fatto che c'era una crescita riparativa, che le placche erano in oro con le quali veniva suturata la teta cranica, dalle incisioni rupestri. Sappiamo che l'uomo cercava a modo suo di intervenire nel cervello per modificare carattere e comportamento. Non molti anni fa, nel 2000, Moniz prende il premio Nobel per la medicina attraverso la tecnica che lui introduce, aberrante, però per farvi capire quanto per certi aspetti poco siamo andati avanti paradossalmente, che è quella della psicochirurgia. Ok, quindi resecare le commessure talamo frontali in modo che il paziente risultasse più blando, ovviamente nel suo comportamento, nelle sue manifestazioni aggressive, questo soprattutto con i pazienti schizofrenici sul versante paranoideo marcato, che quindi possono diventare molto pericolosi per difesa, tuttavia facendo perdere al paziente una parte di se stesso. Quindi questi sono tentativi ripetuti che ci fanno capire come l'uomo costantemente cerchi di capire il comportamento attraverso la mente, tuttavia con tecniche spesso fallaci, come questa. Il grande, quello che è il padre della neuropsicologia, è sicuramente Gall, ed è un altro elemento che dovete tenere in considerazione, perché ha introdotto una distinzione che per noi terapeuti, quindi ve lo dico con un occhio di attenzione alla prospettiva attuale, però il problema parte da qua, va bene, 1758-1828, un paio di secoli fa. Quindi il problema attuale è questo: abbiamo una valutazione anche del cambiamento in psicoterapia che valuta tale cambiamento attraverso la modificazione dell'assetto morfo-funzionale del cervello in riferimento ad aree specifiche. Ok? L'avrete letta ovunque. FMRI ovunque, cambiamento di aree specifiche ovunque, le trovate anche nei manuali di testo più accreditati. Questo associare funzione a zona viene dai tempi della frenologia, in cui Gall, vabbè, con tutte le sue perversioni e anomalie, se vi capita leggete la sua storia che è veramente affascinante, associa le aree cerebrali a determinati comportamenti, ok, che vi ho elencati qua, le slide ve le lascio, e fa e commette un grave errore proprio metodologico. Non che noi oggi non siamo pieni di errori metodologici, però siamo più bravi a valutare quelli del passato. Allora lui valuta le protuberanze e gli avvallamenti del cranio, perché solo questo resta. Il cervello è molle, si deteriora immediatamente nel momento della morte, quindi non è più osservabile. È la prima parte che si deteriora. Quindi inferisce dalla struttura delle tre meningi, soprattutto quella esterna, quali aree del cervello sono più o meno sviluppate. Ovviamente è un'inferenza improbabile, ok? È come se uno guardasse la mia gabbia toracica, o addirittura nelle donne guardasse il seno per capire la bontà funzionale o la struttura dei polmoni. Ok? Il cervello, a meno che non ci sia una massa tumorale oncologica, la parte esterna del cervello non si può modificare in nessun modo. Quindi un problema metodologico, tuttavia, per caso individua correttamente un'area che ci ha posto un sacco di problemi poi e un sacco di scoperte meravigliose, che è l'area di Broca. L'area di Broca è una di quelle aree che prevede effettivamente una stretta associazione localizzazione-funzione. Effettivamente è un'area che, se viene lesa, la produzione motoria verbale viene inevitabilmente compromessa. Analogamente l'area di Wernicke funziona allo stesso modo per quanto riguarda la comprensione verbale, quindi una la produzione e una la comprensione. Sono localizzate in un punto ben preciso del cervello, ad esempio l'area di Broca nel piede della terza circonvoluzione frontale di sinistra, ma ci interessa poco, okay. Un punto preciso, funziona così. Allora voi direste e direte: allora in un certo senso aveva ragione Gall, c'è un'associazione area-funzione, funzionamento dell'area, funzionamento psicologico. Questo è sbagliato. Quindi vi do il primo elemento di criticità che voi dovete usare nel momento in cui affrontate la letteratura neuroscientifica applicata a costrutti complessi come quelli che variano durante la psicoterapia. Pochissime sono le aree che realmente associano zona a funzione, e sono le aree associate a funzionamenti, potremmo definire primitivi, basilari dell'uomo, quelli acquisiti a livello delle prime tappe dello sviluppo sia filogenetico che ontogenetico. Quindi parliamo parola, gesto, ovviamente fame, sete, emozioni di base. Già sulle emozioni secondarie, quelle sociali complesse, ci sono delle querelle teoriche che non avete neanche idea. E ogni tanto compare l'area della vergogna, poi scompare l'area dell'imbarazzo. L'empatia stessa io collocherei comunque a un buon livello di primitività, perché è cruciale per la vita, non è univoca nella sua descrizione, ok? Quindi tutti i risultati che vedremo poi e che leggeremo poi vanno letti e interpretati con una grande cautela. E quello che dovremmo tenere è semplicemente, a mio avviso, un cambiamento generale dell'assetto. Quindi è uno strumento molto 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 pericoloso quello delle neuroscienze per la valutazione in psicoterapia. È preziosissimo, ma allo stesso tempo ci minaccia. Io lo uso, fruisco molto di questa letteratura, ma state attenti a impugnare questi elementi come una verità rivelata. È un bias della nostra generazione. Ad esempio, hanno fatto uno studio in cui hanno presentato gli stessi identici risultati, però in un caso questi risultati venivano associati a dei paragrafi di descrizioni neurali completamente scissi dalle premesse teoriche dei risultati, come delle sezioni integrative che non c'entravano nulla. Nel momento in cui c'erano i contenuti neuro, lo stesso articolo con le stesse premesse, lo stesso metodo, gli stessi risultati veniva accettato dalle riviste più prestigiose e veniva letto molto di più rispetto al primo. Quindi ci stiamo capendo? Stiamo dicendo che è una moda e che ha un assunto di verità inopinabile, insondabile, eccessivo. E siamo noi portati a interpretare questo tipo di risultati come, diciamo, oracolo di verità. Ci sono utili, come tutto è utile. Ok? Se da una parte ve lo demolisco, dall'altra voglio anche farvi considerare quanto sia importante. Non so che è un po' paradossale quello che vi dico, però come sanno già i miei studenti, io nella magistrale, a differenza di come facevo nelle triennali, cerco proprio di stimolare il vostro ragionamento, perché poi questo è quello che vi resta. Quindi vi sto stimolando ad accettare questo paradosso, che effettivamente la vita mentale risiede nel corpo e nel cervello. Cervello che, attenzione, è ovunque. Il sistema nervoso periferico arriva fino alla culla, alla ghiandola sudoripara o quella che accoglie il pelo. Quando abbiamo paura ci si rizzano i peli, è il sistema nervoso centrale che comunica al periferico l'erezione dei peli. Quindi ogni nostra cellula dell'organismo, ad eccezione di quelle cheratiniche tipo capelli e unghie, rispondono a impulsi nervosi, quindi tutto a cervello, ok? E la memoria è nel cervello. L'EDU lo dimostra chiaramente, poi Van der Kolk più dal punto di vista clinico, qualsiasi memoria traumatica incide, crea un segno a livello delle strutture limbiche, spesso non raggiunge i livelli di consapevolezza, ma scarica a livello somatico, con varie modalità. Com'è possibile che nel cervello ci sia tutto questo anche se non lo ricordiamo? Su come in realtà la scienza si sta interrogando sul modello esplicativo. Però a livello osservativo ci sono degli esperimenti come quelli di Penfield del secolo scorso, veramente rivelatori rispetto a come le memorie vengono immagazzinate. Perché vi parlo di esperimenti del secolo scorso? Perché sono esperimenti dal contenuto conoscitivo eccezionale che tuttavia per motivi etici oggi faremmo fatica a ripetere, come tutti gli esperimenti, come voi sapete molte delle concezioni neurologiche ci vengono tristemente dagli esperimenti dei nazisti, questo è un fatto. Quindi non siamo a questo livello, però è un tipo di esperimento abbastanza cruento che una volta era permesso, ovvero quello di intervenire a livello di stimoli elettrici nel cervello aperto con il paziente sveglio. Perché voi, questo immagino lo sapete, il cervello è uno dei pochi organi, l'unico organo insomma grande e predominante sicuramente, privo di nocicettori. Quindi a differenza delle meningi, che quando abbiamo il mal di testa sono quelle che fanno male, in particolare l'aracnoide, con le emicranie, sono i vasi che si infiammano, quindi noi lo percepiamo nella testa, ma in realtà a livello delle meningi il cervello non sente nulla, non sente dolore, per cui si possono anestetizzare le meningi aperte e stimolare elettricamente le varie zone del cervello che rispondono. E nei vari esperimenti di Penfield, ma non solo di lui, in determinate zone specifiche, a stimolazione elettrica, il paziente veniva catapultato nei suoi ricordi e li riviveva con una vividezza eccezionale, tanto da sovrapporli completamente al reale che stava vivendo in quel momento. Il caso più famoso che lui descrive insieme con Berne, proprio dagli studi di Penfield, dell'analisi transazionale è stata avviata, cioè dal modello strutturale di Freud al modello tripartito genitore bambino adulto di Berne, il passaggio è stato questo, lo dice chiaramente Berne, questo tipo di esperimenti per cui le tre istanze psichiche sono un precipitato biografico e non un modello comunemente condiviso dall'umanità. Perché biografico? Perché stimolando la specifica, ad esempio, questo paziente era un paziente di colore che racconta di, nel momento in cui vengono stimolate determinate aree a livello temporale, di trovarsi immediatamente in Africa, e mentre l'intervento stava avvenendo in Canada, a Montreal, alla McGill University, lavorava Penfield, e di essere parallelamente lì col dottore, ma anche in Africa, adolescente, che correva con suo cugino, e in questa gara lui ricorda anche il panorama che vedeva, le emozioni che provava, e lui raccontava: dottore, io sono lì con mio cugino, sto correndo, ma allo stesso tempo so di essere anche lì con lei. Ed era un ricordo che il paziente ha dichiarato di non ricordare più normalmente, di non riuscire a recuperare più, non era un ricordo frequente al quale accedeva. Non parliamo dei classici ricordi della base sicura, della casa della nonna, quando ci faceva la torta di mele, non se lo ricordava più. Molti di questo tipo di esperimenti molti esperimenti ci confermano proprio che i ricordi rimangono incapsulati e soprattutto all'inizio vengono codificati a livello ipocampale. Giro ipocampo, parippocampo, amigdala è la prima fase di elaborazione del ricordo. Poi, piano piano, soprattutto grazie alla fase REM del sonno, migrano e vanno a collocarsi in differenti aree cerebrali. Il cervello è pieno dei nostri ricordi che condizionano continuamente la nostra esistenza anche al di fuori della consapevolezza. Pensiamo anche al modello ontogenetico dei sistemi operativi interni per come viene descritto da Fonaghi. Okay, questo forse è un ragionamento con il quale siete più familiari. Allora, l'esperienza attuale si combina con le esperienze passate che vengono rielaborate a livello inconsapevole, perché comunque immagazzinate, e ci si sintonizza con l'altro sulla base del fenomeno, cioè dell'altro reale, e del nostro ricordo, per come la nostra mente ci induce a interpretare la realtà. Per cui la relazione con l'altro è sempre parzialmente reale, ma anche parzialmente distorta. Questo fenomeno in psicoterapia è il processo trasferale contro trasferale. Okay? Di questo stiamo parlando. Nel momento in cui c'è l'incontro paziente-terapeuta, un po' sento il mio terapeuta, un po' gli proietto, sappiamo che l'identificazione proiettiva è un meccanismo cardine, l'essenza delle mie esperienze passate con il quale filtro il mondo, altrimenti sarebbe troppo complesso per me. Io terapeuta devo essere addestrato a sentire anche somaticamente questo e a rispondere adeguatamente al paziente. Tutto questo avviene in pochi millisecondi, avviene anche attraverso il corpo. Sicuramente Johan vi ha parlato del lavoro di Ron Sawyer.
No.
Che anche un amico si è andato a trovarlo, noi gli parli di quello che Fabiana Sawyer ha fatto tutta una serie di esperimenti molto belli sulla sincronizzazione corporea, che esono un attimino da quello che ci stiamo dicendo, ma solo parzialmente, perché ci evidenziano come gli automatismi che si instaurano a livello somatico fin dal primo incontro, a livello di sincronizzazione dei movimenti della testa, per esempio, siano predittivi della bontà dell'outcome alla fine del trattamento. Quindi in realtà ci si capisce subito, il modello operativo interno entra subito in atto, le memorie sono sempre in gioco, il passato non è mai realmente passato. È sempre presente nel corpo. Il fatto che il passato non sia passato non significa che il passato non sia immutabile. Cioè, questa è la grande condanna e la grande speranza che secondo me ci offre la terapia. E il modello neurale ce lo dimostra. Non è passato perché a livello nervoso è sempre presente e adattativamente è indispensabile. Cioè, l'uomo si è evoluto dal trilobite perché il trilobite nel meccanismo prova e errori moriva e l'uomo ricordava e si salvava. E siamo arrivati fino a qua. In questo ricordare tutto per la sopravvivenza c'è un costo e c'è un vantaggio, che è quello della reinterpretazione, perché sappiamo che a livello neurale ogni volta che un ricordo emerge c'è una nuova sintesi proteica che lo codifica. Quindi nel momento in cui emerge e viene rimmagazzinato, viene leggermente modificato. E in questa leggera modifica del passato noi cambiamo il presente. Ok? Mi rendo conto di non dire cose completamente banali. Ci sono delle domande, dei feedback?
Diciamo solo che i più attenti di voi potrebbero star ricollegando queste cose che dice la professoressa con quegli ultimi contenuti della lezione teorica sulla costruzione dell'esperienza del tempo, no? Quindi, così come ci siamo detti che il proiettarsi in avanti e indietro è un processo di costruzione simbolica o presimbolica, ma comunque una direzione che si allontana dall'esperienza primaria, e adesso lo stiamo dicendo la stessa cosa, ma la stiamo dicendo in termini più, come dire, biologici, ok? Però sono tutti elementi che trovano collegamento in tutti i vari modi di osservare il reale, ok? Da quelli più epistemologici a quelli più duri di osservazione.
È tutto molto coerente se rimaniamo abbastanza flessibili da usare le neuroscienze come modello e non farci usare dalle neuroscienze. È tutto lì, ragazzi, ok? Molto importante. Prego.
No, quindi nel momento in cui un ricordo è consapevole, praticamente è stato sintetizzato da queste cose proteiche che lei ha detto, non ricordo il nome, e quindi viene modificato.
Mi ripeterebbe gentilmente la domanda? Perché lei si sta focalizzando sulla differenza fra ricordo consapevole e ricordo inconsapevole. Giusto,
è qua che a livello neurale ogni volta che un ricordo emerge viene modificato, leggermente modificato, quindi viene modificato il passato e di conseguenza anche il presente.
Sì.
Mi domandavo se questo ricordo che emerge è a livello consapevole.
Allora, ci sono tanti tipi di ricordi, giusto? Quindi ricordi consapevoli positivi, che sono la maggior parte dei ricordi che abbiamo, perché per quanto possano essere negativi ci hanno servito alla nostra crescita, sono stati compresi, abbiamo dato una significazione, per cui sono ricordi che per quanto negativi non compromettono il nostro funzionamento, quelli completamente consapevoli. Il fidanzato mi ha lasciato, mi ha fatto molto male, probabilmente non sono più la stessa o lo stesso di 5 anni fa, ricordo doloroso ma potenzialmente positivo per la mente, no? Poi ci sono i ricordi non consapevoli, possono essere considerati non rilevanti, di solito quelli non rilevanti sono senza connotato emotivo, nel momento in cui vengono immagazzinati c'è uno sblocco, ma sì, cioè, l'esperienza può comportare uno sblocco di determinati neurotrasmettitori massiccio, di solito adrenalina e acetilcolina, che dicono al cervello questa esperienza è evolutivamente importante, è rilevante. Emozione, tutto quello che è emotivo viene ricordato. Quando questa mobilitazione neurotrasmettitoriale insieme con altri pattern minori diventa eccessiva, c'è tutta una serie di meccanismi, però il cervello si mobilita per rendere tossico il ricordo. Quando è inelaborabile, il ricordo viene dissociato e incapsulato. Può essere piccolino, può essere un'esperienza grande, può essere così grande da riguardare, è raro, ma la dissociazione di un'intera personalità che cresce in modo autonomo, no? Questo è l'esempio estremo, è raro. Quello che è molto più frequente è il ricordo dissociato e incapsulato. Ok? Arriva il ladro in casa, mi abusa, ho 12 anni, lo incapsulo e lo dissocio perché così affronto meglio la vita, e forse se non è una persona che amo, di cui mi fido, tutto sommato vivo bene lo stesso. Se è una persona che amo, di cui mi fido, che mi abusa ripetutamente,
questo ovviamente intralcia in maniera massiccia il mio funzionamento, il mio rapportarmi intrapsichicamente e nelle relazioni sociali. Quindi questo è un tipo di ricordi rimosso. E poi ci sono i ricordi rimossi non emotivi, per i quali già a monte non è avvenuto lo sblocco neurotrasmettitoriale che ci ha detto: attenzione, esperienza importante, ti serve per la vita. E quelli pure non sono consapevoli. Quindi a livello molto grossolano possiamo dire che inconsapevoli ci sono quelli inutili e quelli troppo carichi, e a livello consapevole ci sono quelli comunque elaborati, quindi comunque che sono serviti a qualcosa. Entrambi, quando vengono ricordati, hanno una mobilitazione proteica. Però quando io riverbero un ricordo già consapevole, utilizzo una serie di neurotrasmettitori che utilizzo normalmente, legati all'AMP ciclico, e lo posso modificare leggermente, ma di solito serve per un consolidamento e lo sposto leggermente nel cervello, in maniera che organizzi ancora di più, cioè più ricordo è ripetuto, più mi organizza. Il fatto che io ho due genitori che mi hanno molto amato, facciamo l'esempio, e ho 4-5 eventi che mi rappresentano il loro amore, è un ricordo sicuramente ripetuto, che mi organizza molto bene e il cui consolidamento quasi quotidiano filtra la mia esperienza della realtà nei termini, ad esempio, di uno stile di attaccamento sicuro. E questo va bene.
C'è un'altra domanda.
Sì.
Ma scusa, se era tanto che avevi.
Stimolava elettricamente il cervello. Stimolava l'area della memoria episodica.
Allora, come ti dicevo, l'area della memoria episodica è un'area che possiamo, diciamo, vagamente interpretare come associata all'ippocampo, la memoria dichiarativa episodica, ma anche temporale, insulare, perché come abbiamo detto poi le memorie episodiche, se sono recenti, le trovi a livello ippocampale, più sono legate al passato, più a livello anche di studi fMRI le trovi un po' dappertutto. Per questo motivo di riconsolidamento continuo e di organizzazione, per cui la mente ti dice: questo ricordo funziona, ti serve, e tu sei arrivato fino a qua bene, grazie a questo ricordo, e organizza sempre di più la mappa cerebrale. Quindi sulla domanda specifica di Penfield, sì, stimolava le aree temporali.
Ma cioè praticamente questa memoria episodica poi è come se diventasse implicita, perché nel momento in cui lui viveva il ricordo emozionale, cioè come se riuscissimo a ricavare.
Nel suo caso lui stimolava le aree temporali perché sapeva che bene o male li trovava, poi ha cominciato a stimolare le aree frontali e trovava anche lì. In generale abbiamo molta più probabilità di trovare tracce consapevoli a livello ippocampale, che è la prima area della codifica, cioè dalla working memory a livello prefrontale passa a livello ippocampale, quello che non è inutile viene codificato e poi pian piano si sposta soprattutto attraverso la fase REM del sonno, si riorganizza. Si rimane consapevole a un certo tipo di neurotrasmettitori, se non resta consapevole rimane incapsulato, non cambia posizione, e quando viene fuori mobilita altri tipi di recettori molto più potenti. Ed è diverso far riemergere un qualcosa di incapsulato dal rimosso piuttosto che rievocare un ricordo già consolidato e già attivo, ok? E ha a che fare con le sinapsi ebbiane. Se volete ora le vediamo. Dimmi.
Sì, certo. Ricordo. Allora, il cervello non sarà. Il cervello quindi ha allo stesso tempo un'organizzazione di funzioni, per cui c'è l'idea dell'homunculus, che c'è una parte del cervello collegata a ogni parte del corpo, e allo stesso tempo però è un magazzino complesso di memorie, ok? Cioè nel senso,
molte delle aree corticali ospitano memorie, sì, non tutto, ma molte, okay. Molte oltre quelle tipicamente considerate magazzino di memoria.
Ok, quindi tipo l'esperienza, quando si dice che plasma il cervello, cioè queste memorie immagazzinate sono un po' dappertutto.
Quelle vecchie sì.
Ok.
Quelle recenti no, sono più circoscritte.
Ok.
Quelle recenti sono più circoscritte. Poi ad esempio ci sono delle memorie elettive, tipo tutte le manifestazioni dell'attaccamento sono a carico del giro dentato. Sto cercando di farvi un discorso un po' generale. Ci sono delle aree elettive di elaborazione e di immagazzinamento, però quello che è importante che voi sappiate è che c'è un'area di codifica principale dalla quale poi il ricordo prende campo e organizza l'assetto cerebrale. E ci sono differenze fra ricordi consapevoli e ricordi non consapevoli. E nel momento in cui emergono questi due tipi di ricordi, e parliamo di ricordi non consapevoli traumatici, ovviamente sono quelli che interessano a noi, c'è una sintesi proteica differente. Anche perché il ricordo incapsulato, nel momento in cui ricrea delle connessioni, ha bisogno di molta più forza di un ricordo che mantiene già connessioni sinaptiche. Su questo argomento ci sono degli studi bellissimi di Cristina Alberini dell'Università di New York, che parla proprio del meccanismo di riconsolidamento dopo l'emersione della traccia traumatica. E a me piace particolarmente perché di solito le neuroscienze, per qualche ragione imponderabile culturale, si associano sempre all'approccio cognitivo comportamentale, che ha il suo valore, è bello, ma è, a mio avviso, non da meno l'approccio psicodinamico, che è quello che io ho scelto, ma non perché devo portare avanti la mia bandiera, è che perché mi sembra assurdo che le neuroscienze spieghino un modello che è valido e non spieghino un altro modello altrettanto valido. E finalmente ci si sta un po' svegliando, cioè questa Cristina Alberini, che è in odore di Nobel, sta dicendo: attraverso lo studio del riconsolidamento amnesico della traccia traumatica, per come funziona il riarrangiamento, cioè il nucleo incapsulato viene fuori, il paziente lo vede, sta al terapeuta a tenerlo attivo finché non crea dei collegamenti neurali tali per cui può essere finalmente guardato. Significa associazioni sinaptiche, ovvero funzionamento ebbiano, che è un principio molto semplice, banalissimo, ed sono i principi della sincronizzazione, del modo anche in cui si creano le relazioni d'amore, si creano i gruppi di persone, ovvero un neurone che si associa, che entra in relazione con un altro con una certa frequenza, ha una probabilità esponenzialmente maggiore ogni volta che si associa, di associarsi nuovamente a questo. Ok? Quindi pensiamo alla fobia, pensiamo al cane che mi morde. Vedo un cane, la fobia non è tanto esatta perché lì c'è un caso un po' particolare. Ok. Abbiamo fatto l'esempio anche sciocco della torta di mele. Mia nonna mi amava molto, ogni volta che la vedevo mi trattava con tanto amore e mi faceva la torta di mele. Engramma, rappresentazione. Allora, odore della torta di mele. Visione di verde con una casa, con un giardino intorno. Cinguettio di uccellini che va a trovare la nonna in campagna. Questo pattern di ricordi, più volte attivato, tutto insieme, legato, farà sì che la volta in cui io da adulto sento l'odore della torta di mele, grazie al principio ebbiano, mi ricorderò del verde intorno a casa di mia nonna, dell'odore della pelle di mia nonna, ok, del cinguettio degli uccellini, con l'odore della torta di mele. Perché grazie al funzionamento ebbiano questi gruppi di neuroni a livello di engramma amnesico sono risultati estremamente associati. Ora, il trauma incapsulato è fortemente associato al suo interno, perché il connettato emotivo adrenalinico l'ha fortemente associato, ma per non compromettere il funzionamento dell'individuo è rimasto isolato rispetto al contesto. Nel momento in cui io, terapeuta, favorisco l'affiorare della memoria traumatica, sta a me farla rimanere emersa, non farla ricadere nell'oblio, perché è un nucleo autonomo di funzionamento anarchico rispetto al tumore nel cervello. Cioè il sistema deve funzionare all'unisono armoniosamente, se no funziona come funzionano i tumori. Sono cellule autonome che hanno poi si ipertrofizzano, metastatizzano e non seguono più le regole di funzionamento dell'organismo cerebrale. Ad esempio il principio apoptotico non funziona più. Il cervello si ammala o l'organismo si ammala. Okay. Quindi il nucleo dissociato è bene che venga integrato nella maniera giusta. Come farò? Darò parole. Darò contenimento, darò presenza, darò sguardo al nucleo dissociato emerso. Questi che sono termini clinici che vi usciranno dalle orecchie, hanno un riscontro neurale in termini di assone che entra in collegamento col dendrite più e più volte, finché ogni volta che il mio trauma emergerà sarà anche associato agli occhi, al sorriso del terapeuta che mi dice, dico una banalità, lei è stata più forte di questo, lei l'ha vinto, non basta una volta, perché l'engramma venga associato. E così funziona la terapia, collegare, e allo stesso tempo io saprò chiamarlo, perché avrò imparato a dire ho avuto paura, ero terrorizzata, mi sentivo impotente, cioè quella emozione mammatica legata a dei fenomeni fisici senza parole ora può essere veicolata dalle parole del paziente, che ovviamente è una codifica neurale, no? Si traducono a livello di tessuto nervoso in qualcosa, in un processo chimico in cui io posso controllare quell'evento nominandolo, dicendo avevo paura, ero terrorizzata, ero angosciata, l'evento era quello, ma caspita, anche ce l'ho fatta, sono qua, ok? Resilienza, mastery, chiamiamolo come vogliamo, il nucleo dissociato si integra e rende più forti, ok? Questa è la spiegazione neurale di quello che avviene a livello terapeutico. Prego.
Io non ho capito all'inizio come era creato le tre istanze freudiane come principio autobiografico.
Ok, se vuoi te lo spiego, però no, erano le tre istanze berniane.
Ah, ok.
Era un po', vabbè, questa era una parentesi per spiegare l'importanza di Penfield anche in un inquadramento storico epistemologico. Semplicemente Freud parla di un est comune a tutti, mentre Berne parla di, ad esempio, faccio un esempio di un mio bambino che ha dei ricordi ben specifici, parole ben specifiche. Freud dice sono le pulsioni, pulsioni di vita, pulsioni di morte ce l'hanno tutti. Berne dice no, ogni bambino funziona a modo suo. Quindi è molto più orientato sul personale ed è stato ispirato appunto dalle ricerche di Penfield. Era questa la parentesi. Arrivo a di questo. Sì?
Ma volevo chiedere, ma quindi lei diceva che le memorie più antiche si distribuiscono su tutto il cervello. Quindi
però aveva colpito un sacco. Ok.
No, perché è una sorta di dimostrazione anche della psicoanalisi, forse.
Tutto lo è, secondo me, cioè, però va letto nella chiave giusta, sì.
Ma okay. C'è qualche libro che ci consiglia un approccio trasversale a psicoanalisi o psicologia dinamica e neuroscienze che metta un po' chiarezza in particolare, magari non so.
Anche perché nessuno ti ha mai parlato di queste cose in questi termini, cioè nel senso non si diceva da dove l'impatto fisiologico della memoria.
Collega dice che nessuno gli ha parlato in questi termini.
Lo so, per questo rimango un po' sul generale.
Come poter collegare neuroscienze e psicologia?
Perché questo è un peccato. È un peccato.
Sarebbe bello da dire una cosa piuttosto nuova anche a livello scientifico.
Forse sì.
Per cui magari ci sono anche tanti libri, però non ce n'è, come dire, uno classico. Sono tanti che ci provano a cominciare a descrivere queste cose.
Beh, tutta la neuropsicanalisi, però. La neuropsicanalisi è radicata, secondo me è più un fenomeno culturale italiano, che ancora c'è un po' di resistenza perché viene vissuta come un'intrusione, secondo me, che è nuovo, però ormai, voglio dire, 15 anni ce l'ha, perché il primo libro di Solms cos'era? 95, 93, il primo articolo di Solms è 93.
Queste cose dell'Alberini sono degli
ultimi anni. Sì, cioè. chiaro, sì, è vero, è vero.
Un quadro che si sta disegnando ancora.
Comunque, tutta la linea neuropsicanalitica si occupa di questo, e tutti i libri di Solms e Panksepp o gli articoli, c'è una rivista che si chiama Neuropsychanalysis per la quale ho curato l'abbonamento personalmente con la nostra biblioteca, quindi la trovate, e hanno delle informazioni aggiornate interessanti. E poi c'è Cozzolino, come psicoterapia e neuroscienze del 2017, che dobbiamo ancora vederlo, io ho letto solo delle pagine su Google di quelle che ti danno, pare bello parecchio, però
scrive bene.
Sì, insomma. Però in inglese, vabbè, comunque se vi interessa scrivetemi, il materiale è moltissimo, poi magari ti
prego. L'ultimo autore si chiama Cozzolino.
Cozzolino, sì, un cognome un po' particolare.
Se no apriamo un corso il prossimo semestre.
Tu pensi che non ci stai pensando?
Vabbè, ma se vuole ci avvisi. Sarebbe carino.
Mi piacerebbe. Mi piacerebbe fare un corso così, sì, molto. Molto, molto. Va bene. Questo ce lo siamo un po' anche un po' detto all'inizio. Okay. Tutto questo l'abbiamo detto. Questo è riferimento bibliografico, se volete. Comunque ve le lascio le slide. Questa è una cosa carina del quale vorrei parlarvi, perché ha a che fare con la psicoterapia e ha a che fare con quello che ci siamo detti rispetto ai nuclei traumatici. Allora, nel PTSD, nel disturbo post-traumatico da stress, non si parla proprio di nuclei incapsulati, anche se fa parte degli aspetti dettati da uno stress da una psicopatologia dettata da uno stress elevato, ma si parla di un'irruzione continua, un dilagamento affettivo che va a incidere sul momento presente, quindi intacca il funzionamento sociale lavorativo dell'individuo. E comunque è un malfunzionamento della memoria, che in questo caso invece di disconnettersi rimane ben attiva e a livello di funzionamento ebbiano ogni giorno si collega paradossalmente di più con tutto, per cui questi riarrangiamenti neuronali, come se il cervello codificasse lo stimolo avversivo che ha vissuto, bombardamento, ed è stato codificato e percepito come così minaccioso per l'esistenza e l'integrità dell'individuo, ovvio, certo che è frequente dopo gli eventi di guerra, oppure dopo gli abusi, per cui quasi ogni cosa abbia lontanamente a che fare con l'evento traumatico è vissuta come minacciosa e avversiva, e qualsiasi cosa la ricorda, un colore, il colore della giacca che aveva addosso nel momento del bombardamento, ogni volta che lo rivedo riaccende il ricordo per un principio delle sinapsi ebbiane nei termini di elevata emotività. Quindi il blocco adrenergico non tanto a diventare citotossico e essere dissociato, come un altro funzionamento per cui il cervello dice sì, posso farcela, perché quando dissocio il nucleo la mente dice no, non posso farcela, quindi sì, posso farcela, ma sopravvaluta le sue potenzialità, posso farcela, voglio ricordare per evitare, però poi evita qualsiasi cosa e smette comunque di vivere, quindi è una, diciamo, ipervalutazione della propria resilienza. Il cervello è fallibile, come l'organismo è fallibile, è una macchina meravigliosa ma a volte si inceppa, e il cervello idem, per cui valuta positivamente la sua potenzialità di resistere allo stimolo e poi viene sovrastato dallo stimolo che si connette praticamente con tutto. Questo tipo di esperienza ha un riverbero cellulare non solo a livello delle cellule nervose, cioè i neuroni, ma a livello di tutte le cellule dell'organismo. E una serie di studi molto interessanti del gruppo di Colassa ha dimostrato che il livello di danno del DNA delle persone che soffrono di un disturbo post-traumatico da stress, cioè la percentuale, la probabilità che si abbia una difficoltà, non tanto, se vogliamo entrare nello specifico, in termini di rottura, il DNA si rompe continuamente, come la pelle subisce degli attacchi, però la sua potenzialità rigenerativa è tale che viene immediatamente sostituita con nuove cellule al meno. La dipinta come sei. Allo stesso modo il DNA si rompe, la catena DNA, ma ci sono meccanismi riparatori immediati. Nei pazienti con disturbo post-traumatico da stress i meccanismi riparativi del DNA rotto non funzionano, ok? Il danno ha 3 volte la probabilità di rimanere, e questo è un fatto. Quindi non parliamo solo a livello somatico, questo tipo di studi è stato fatto su prelievo ematico. La cosa interessante è fatta, sono studi fatti molto bene anche con dei gruppi di controllo ben individuati, sono studi in apparenza, cioè io non li ho visti, ma molto molto seri, dimostrano che dopo una terapia a orientamento espressivo, quindi pseudodinamico, anche breve, la quantità di riparazioni del DNA aumenta fino a diventare quasi pari alle quantità di riparazione di un di una persona che non ha disturbi clinici rilevanti, quindi che non ha un disturbo post-traumatico da stress. Come dire, la guarigione avviene prima a livello somatico. D'altro canto non è una novità che le persone stressate sono sovraesposte ai tumori. Quindi cosa ci stiamo dicendo? Che il sistema immunitario che risponde al funzionamento cerebrale, ad esempio a livello ipofisario, ma in tanti termini, comunque risente della sofferenza. Questa cosa che i tumori emergono come con più probabilità le persone stressate, che oggi ci sembra una banalità, ma fino a 20 anni fa, mi ricordo quando ero piccola, se ne parlava, era stata una grande scoperta, era inconcepibile. Ci stiamo avvicinando alla consapevolezza che la psiche è il soma, anche attraverso questi meccanismi, ok? Ma sì, non so che ore sono, abbiamo 10 minuti. Vediamo un esempio di studio sulla psicoterapia. Queste erano le slide che io e il professore abbiamo portato quando siamo stati invitati a Vienna, ma in effetti abbiamo parlato molte ore. E c'è un dottorato, mi sta dicendo questo perché c'è un dottorato a Vienna solo sulla psicoterapia. Bello. Ok, questo è carino. Lei spiegate De Lubez. Allora, questo come conclusione in generale può essere carino, ma poi torniamo un po' purtroppo su questo aspetto localizzazione e funzione che abbiamo visto, è un po' vero, un po' finto. È vero fin là. Quindi, cosa abbiamo detto? Ci sono delle aree diffuse, un funzionamento generale, i neurotrasmettitori contano, eccetera, eccetera, ma ci sono delle aree che mediano un po' sempre per le stesse cose. Una roba di base che sappiamo è che tutto il sistema limbico e l'amigdala media molto, codifica molto per le emozioni e l'affettività. Questo è un fatto. Così come tutta la zona anteriore del cervello che si è evoluta, si evolve sia nella vita individuale che nella vita dell'umanità. Se guardiamo rispetto alle scimmie, l'unica differenza del cervello è il lobo frontale. Noi ci abbiamo 3 volte più delle scimmie, il resto è identico. Bambino, c'era piccolino. Quello che si sviluppa nel corso delle varie fasi evolutive è soprattutto il lobo prefrontale, che nell'adulto occupa 2/3 del cervello. Quindi lì c'è molto. E a livello prefrontale, di fatto, sono ospitate tante delle funzioni di controllo e di inibizione. Una delle cose che differenzia a livello macroscopico l'uomo dall'animale è che l'uomo reprime, si autoregola, gestisce, pensa ma non agisce. Sono le cose che non potremmo mai chiedere a un animale, a un bambino, non in natura quantomeno. Poi lasciamo stare tutto l'aspetto del pavloviano, della punizione, ma perché lo apprende, lo automatizza, ma non sa perché. Quindi tutta questa parte ci serve, sono le due parti che in tutti gli spettri psicopatologici ci sono le grandi protagoniste di alterazioni. Quindi indipendentemente dalle micro differenze tante che vari studi trovano fra le sottoaree, le grandi differenze sono sistema limbico, aree calde, affettive, sottocorticali e corteccia prefrontale, soprattutto a livello dorsolaterale, che ha dei circuiti diretti che vanno a inibire il sistema limbico, in particolare l'amigdala. Quindi sotto affettività, sopra inibisco, controllo, libero o non libero. È un meccanismo che poi si influenza reciprocamente, perché poi quando l'emozione preme molto, pensiamo ai pazienti isterici, il pensiero parte e ciao a tutti. Cioè, il paziente isterico quando è innamorato non ha più, manco capisce le parole. Perché e c'è un correlato neurale, no? C'è un'espansione affettiva che non riesce a essere vincolata o contenuta a livello di inibizione frontale, soprattutto a carico dell'emisfero destro. Quindi, che cosa vede De Lubez? Tra l'altro pubblicato molto molto bene, anche se non recente, su Nature, che è una delle riviste più prestigiose che possiamo pensare, aspirare. Il sogno di ogni ricercatore, pubblicare su Nature. E se lo dico, chissà, chi lo sa. E Allora, questo autore fa una meta-analisi molto interessante in cui distingue la differenza tra trattamento psicoterapeutico e trattamento psicofarmacologico sulla depressione. Allora, quello che lui evidenzia è questo, che prima c'è un discontrollo fra queste due aree, in cui l'area affettiva, amigdalea, prende piede e non si lascia più controllare dalla parte cognitiva frontale. La volontà non riesce più a ordinare la sofferenza. Ok? Non ci sono ragioni che tengono, io non valgo niente, faccio schifo. Depressione. È uno degli esempi della ruminazione depressiva. E chi mi dice il contrario è solo perché gli faccio pena. Ok, dopo il trattamento psicofarmacologico abbiamo una reazione e dopo il trattamento psicoterapeutico ne abbiamo un'altra. Molto diverse, anche se poi all'atto pratico il risultato sembra lo stesso. Ma dopo il trattamento psicoterapeutico c'è una maggiore e migliore regolazione da parte delle strutture anteriori, che imparano a contenere in maniera verosimilmente efficace l'affettività, per cui imparano a contenerla, a dare parole, a dare una misura, e che poi il paziente non è più se stesso, sarà sempre magari vulnerabile alla depressione, però impara a gestirla. Mentre nel caso del trattamento psicofarmacologico non c'è un aumento di aree, ma c'è un abbassamento del funzionamento delle aree sottocorticali. Non è che io imparo a modulare l'affettività o a contenerla, semplicemente io la abbatto. Quindi non ho più bisogno di controllare o modulare nulla perché non soffro più. Chiuso. Però ci rendiamo conto di quanto è differente questo tipo di meccanismo. C'è una cosa a implementare le risorse. Diventa un'occasione di crescita, per dire in altri termini. Una cosa è abbattere un funzionamento esistente perché è disfunzionale, ok? Va bene, nei casi gravi. Non sto puntando necessariamente il dito contro la psicofarmacologia, sono paziente anche con ideazione suicidaria, però ci rendiamo conto della diversità di approccio. Poi all'atto pratico diventa che queste due strutture comunque hanno raggiunto un equilibrio che prima si era perso. Ma come? In un caso implementando una, nell'altro abbattendo la componente affettiva. Questo è ancora di più quando parliamo dei farmaci antipsicotici. C'è un abbattimento ancora maggiore delle risorse dell'affettività, tutta una serie di elementi che diventano patogeni e quindi poi vengono in briga. Va bene, io penso che abbiamo finito il nostro tempo. Vi ringrazio per l'attenzione. C'è un'ultima domanda, prego.
No.
Un saluto.
No. Grazie.
Prego. E una buona giornata, ragazzi. Se avete bisogno di qualcosa, di qualche articolo, se vi piace, così basta che mi scrivete, ok? Bocca al lupo per tutto.
Grazie professoressa per questo interessante, purtroppo limitato.